Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Il Milan batte la Fiorentina e allunga il suo vantaggio in classifica. Questa mattina passiamo in rassegna le gare della nona giornata di Serie A. Il primo quarto del campionato di calcio va in archivio con la prima mini fuga del Milan, che batte appunto la Fiorentina e allunga quindi sulla concorrenza. Tra le inseguitrici, molto bene l'Inter, che nell'anticipo di sabato ha vinto in trasferta contro il Sassuolo, mentre perdono punti le altre italiane di Champions. La Lazio e l'Atalanta hanno infatti perso in casa, mentre la Juve si è fatta fermare sul pareggio dal Benevento di Pippo Inzaghi. In una giornata vissuta nel nome e nel ricordo di Diego Armando Maradona, e per parlare della quale è entrato in studio con me Dario Cassaldo.
Buongiorno Federico, un saluto a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Dario, in attesa che finisca il posticipo domenicale tra Napoli e Roma, vediamo i risultati maturati fino a questo momento.
Allora, giornata numero 9, come dicevamo, del campionato di Serie A, spalmata addirittura su tre giorni. Si è partiti nel sabato italiano con il successo esterno dell'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-0, a seguire Benevento-Juventus 1-1, altra vittoria esterna sempre nel sabato italiano, quella del Verona-Bergamo contro l'Atalanta per 2-0. Poi nella domenica italiana l'Udinese è andata a vincere allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio per 3-1. Il Milan, come abbiamo detto, allungato in classifica grazie al 2-0 interno sulla Fiorentina. Poi Bologna-Crotone 1-0, Cagliari-Spezia 2-2, è ancora in corso il posticipo domenicale della Serie A tra Napoli e Roma, e proprio in questo istante Politano ha portato a 4 le reti del Napoli, 4-0 per i partenopei sui giallorossi. E poi il turno numero 9 della Serie A si concluderà tra meno di 24 ore con le due partite del lunedì italiano, Torino-Sampdoria e Genoa-Parma. La classifica è ovviamente parziale perché, come detto, ci sono ancora due partite da disputare. Possiamo comunque dare per certo il successo ovviamente a questo punto del Napoli sulla Roma, quindi tanto vale aggiornare la classifica, che dice Milan 23 punti, poi Inter e Sassuolo 18, Juventus, Napoli e Roma 17, Verona 15, Atalanta e Lazio 14, Bologna 12, Cagliari 11 punti, poi Sampdoria, Udinese, Spezia e Benevento 10, Fiorentina 8 punti, Parma 6, Torino e Genoa 5 punti, chiude il Crotone a quota 2. Come detto, sono 4 le squadre che hanno una partita in meno, cioè Torino, Sampdoria, Genoa e Parma.
Dario, anche se il Napoli ormai ha stravinto al San Paolo, il Milan si conferma in testa al campionato grazie al successo sulla Fiorentina per 2-0, nonostante alcune assenze importanti e anche un rigore sbagliato.
Sì, le assenze importanti, su tutte ovviamente spicca quella di Zlatan Ibrahimovic, cui però si è aggiunta anche quella di Leao, quindi problemi in attacco per la formazione che continua a non essere guidata da Stefano Pioli, perché è ancora alle prese con i postumi del Covid. L'allenatore rossonero, quindi Milan in panchina guidato da Daniele Bonera, e che però ha ottenuto contro la Fiorentina il 21esimo risultato utile consecutivo, come detto, allungando a più 5 sulla concorrenza. Milan subito avanti dopo 17 minuti, colpo di testa del capitano Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo con uno schema che ha visto protagonista Kessi. Poi sul calcio di rigore al 27esimo ha fissato il punteggio sul 2-0, poi il centrocampista ex Atalanta ha sbagliato un calcio di rigore a sua volta, tante le occasioni da una parte e dall'altra. La Fiorentina ha colpito un palo con Vlahovic sull'1-0, palo anche di Calhanoglu in quel caso sul 2-0 per il Milan, belle parate da una parte e dall'altra, in particolare una di Donnarumma su Ribéry. Ma come detto, i rossoneri si godono ancora di più il primo posto, mantenendo 5 punti di vantaggio sull'Inter già battuta nel derby, e soprattutto 6 sui campioni d'Italia della Juventus. E mai da quando ci sono i 3 punti il il Milan era partito così bene nelle prime 9 giornate. Uno dei segreti di questa squadra è proprio Frank Kessy, a proposito del quale ascoltiamo il commento e l'opinione di quello che è praticamente il terzo allenatore, in questo momento sta facendo le veci di Pioli del Milan, ovvero il bresciano Daniele Bonera.
Sono d'accordo, sappiamo l'importanza di Frank, l'ha dimostrato da ormai non so quante partite, è diventato un giocatore troppo importante a livello proprio anche specifico di peso, di qualità, perché pensavamo tutti quanti fosse un giocatore di grande forza, ma è migliorato tantissimo anche nella gestione della palla, in situazioni complicate anche a livello tecnico, quindi una crescita continua anche la sua e siamo molto contenti.
L'elogio di Frank Kessy nelle parole di Daniele Bonera, che ha guidato e continua a guidare il Milan dalla panchina, poi tutta la squadra sia in campo sia poi negli spogliatoi. Ha salutato il tecnico Stefano Pioli in video collegamento, in videochiamata appunto dallo stadio San Siro, dove il Milan ha battuto la Fiorentina 2-0. Era la seconda partita sulla panchina viola per Claudio Cesare Prandelli, al quale poi hanno chiesto se ci fossero comunque degli aspetti positivi, qualcosa di positivo da sottolineare al termine di questa sconfitta. Ascoltiamolo.
Qualcosa di buono c'è stato, diciamo l'aspetto più importante è che non abbiamo mollato e potevamo veramente soccombere, c'è stato un momento. Noi abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, abbiamo avuto anche delle buone opportunità e non siamo riusciti a far gol, grazie anche a Donnarumma che ha fatto una parata straordinaria su Vlahovic e nel secondo tempo l'ha fatta su Ribéry. Non siamo riusciti ad aprire la partita, ma al tempo stesso non abbiamo mai mollato. Questa è la cosa positiva.
La nona giornata è stata positiva anche per l'altra milanese, l'Inter, che era chiamata a dare risposte ai tanti quesiti emersi dopo l'ennesima sconfitta in Champions League.
E queste risposte effettivamente sono arrivate. Federico, l'Inter ha vinto a Reggio Emilia al Mapei Stadium nel sabato italiano 3-0 contro il Sassuolo, era la prima sconfitta stagionale per gli uomini di De Zerbi. Inter che veniva da un KO contro il Real Madrid che probabilmente pregiudica definitivamente il cammino della formazione di Conte in Champions League, ma come dicevamo la risposta è arrivata, è stata anche piuttosto veemente, perché l'Inter ha sbloccato il punteggio dopo 4 minuti con Alexis Sanchez a conclusione di una bella azione partita proprio con l'attaccante cileno e poi proseguita da Lautaro Martinez, il quale ha poi propiziato la rete 2-0, l'autogol del romeno Vlad Chirikesh per appunto il 2-0 momentaneo dell'Inter al termine del primo tempo. Inter che poi nella ripresa ha portato a 3 le reti con Roberto Gagliardini, altro ex Atalanta, quindi Inter che in questo momento ha il miglior attacco del campionato, 23 gol in 9 partite, ma proprio i tre della difesa di Antonio Conte hanno dato risposte molto importanti. Skriniar, De Vrij e Bastoni sono stati tra i migliori in campo, senza contare ovviamente Barella, e alla fine Antonio Conte si è tolto un po' di sassolini dalla scarpa, accusando la critica che è sempre pronta a suo dire a processare il suo operato e quello dei suoi giocatori. Ascoltiamolo.
Oggi era una partita preparata, studiata nella giusta maniera, anche se non abbiamo avuto tantissimo tempo, però complimenti ai calciatori perché non è semplice, all'Inter non è semplice, ecco, in generale, quindi complimenti ai calciatori.
Cos'è che non è semplice, Conte?
Ma non è semplice niente, perché all'Inter penso che sia una squadra dove non si veda l'ora, a prescindere di buttare negatività su tutta la situazione. Noi dobbiamo essere bravi, ermetici, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a continuare a lavorare, a sapere che comunque c'è gente sicuramente che non vede l'ora di buttare, non dico cosa, però ma noi proprio per questo motivo, perché ripeto, io di squadre penso di averne allenate, però vedere questo accanimento e questa negatività intorno all'Inter, a prescindere da tutte le situazioni, diventa difficile poi per il calciatore anche dare il meglio. Però loro sono bravi e noi siamo un fronte unico e dovremo continuare adesso da qui alla fine, anzi alcune situazioni ci devono dare ancora più forza per cercare di dare il meglio di noi stessi.
È così che compatta l'ambiente Antonio Conte anche a parole. Questo era l'allenatore dell'Inter che sale al secondo posto agganciando in classifica proprio il Sassuolo. Sassuolo reduce dalla prima sconfitta stagionale e al termine della quale hanno chiesto all'allenatore Roberto De Zerbi come cambino gli obiettivi della stagione dei neroverdi emiliani e se sia possibile pensare a un Sassuolo in corsa per uno dei quattro posti validi per la prossima Champions League. De Zerbi ha spiegato che comunque il quarto posto sarebbe un mezzo miracolo per i suoi, ascoltiamolo.
Le prime sette che stanno davanti a noi rispetto alla classifica dell'ultima giornata dell'anno scorso, superarle ci vogliono due condizioni. Il primo è che buchino, una di queste è che buchi, e secondo che noi facciamo le cose perfette. Diverso è il fatto di fissare un obiettivo, e noi non possiamo fissare nessun obiettivo, quarto, quinto, sesto, ottavo, non è giusto, non rientra nella nostra politica fissare un obiettivo. Giochiamo, vediamo cosa facciamo, se siamo bravi faremo bene e faremo un risultato importante, se no staremo fuori, perché le prime sette hanno tutto più di noi, che non vuol dire che non potremo arrivare sopra qualcuna di queste, però.
Grazie Dario Castaldo, con De Zerbi mi porti sempre a casa.
Anche un po' con Bonera, dai.
Sì, anche con Bonera mi porti sempre a casa. Inter a parte, Dario, tutte le altre italiane che erano impegnate in settimana in Champions League hanno steccato. Iniziamo dalla Juventus, quella che sulla carta aveva il compito più semplice.
Juventus che è già agli ottavi di Champions in campionato, però ne ha vinte sul campo soltanto 3 su 9, pareggiando con le due romane, pareggiando con il Verone e soprattutto pareggiando con due neopromosse come Crotone e Benevento. Quest'ultimo passo falso è arrivato al termine di una partita nella quale Andrea Pirlo ha optato per una sorta di linea verde con un'età media di 25 anni, età media abbassata dalle assenze in difesa di Bonucci e di Chiellini e soprattutto in attacco di Cristiano Ronaldo, che era uscito malconcio dall'impegno in Champions League e per questo è stato tenuto completamente a riposo, non è stato portato neanche in panchina a Benevento dove la Juventus era passata in vantaggio con un gran bel gol di Alvaro Morata dopo 21 minuti, pareggiato però nei minuti di recupero del primo tempo da Letizia. Poi nella ripresa la Juventus non è riuscita a trovare il gol partita. Quel che è apparso chiaramente è stata la mancanza di un leader, di una guida, di una personalità tecnica nei momenti del bisogno in questo match che si è progressivamente innervosito, incattivito, e alla fine, come detto, le domande su Cristiano Ronaldo si sono sprecate, insomma hanno chiesto ad Andrea Pirlo se non fosse comunque il caso di provare a portarlo in panchina. Ascoltiamolo l'allenatore della Juventus.
Ma no, già mercoledì in Champion aveva avuto un problemino, quindi aveva voluto giocare ugualmente, aveva deciso poi di recuperare perché aveva giocato tante partite anche con la nazionale, quindi è normale che qualcuno si affatichi e riposi. Stavolta è toccato Ronaldo, altre partite toccate ad altri. Un peccato, sicuramente Ronaldo è un valore aggiunto, l'ha dimostrato in tutte le partite, però anche se e nelle partite non c'è, dobbiamo cercare di fare la nostra partita.
Anche quando Ronaldo non c'è bisogna cercare di fare la partita, dice Andrea Pirlo a proposito di questo brutto passo falso dei bianconeri a Benevento che nelle ultime settimane ha rialzato la testa, ma una partita così, ha specificato poi al termine della gara Pippo Inzaghi, allenatore dei Sanniti, è davvero da mettere in cornice, ascoltiamolo.
Penso che per bloccare la Juve ci voleva la classica partita perfetta. La squadra è stata straordinaria, ma a me non sorprende. Insomma, oggi è una grande soddisfazione. Sono molto felice per questi ragazzi. Insomma, se pensiamo a dove eravamo un anno fa e quello che stiamo facendo oggi penso che si meritino i complimenti, anche perché penso che la Juve non so quando ripareggerà a Benevento, per cui sono felice per loro, mi dispiace per i tifosi perché oggi sarebbe stata veramente un'apoteosi con la gente sugli spalti ottenere un risultato così contro una delle squadre, se non la squadra più forte d'Europa.
Pippo Inzaghi sull'1-1 tra Benevento e Juventus, da un Inzaghi all'altro. L'allenatore della Lazio è stato molto meno soddisfatto della prestazione dei suoi, perché dicevamo, Federico, delle italiane di Champions che hanno steccato in questo turno di campionato, non soltanto la Juve che si è fatta fermare dai Sanniti, ma soprattutto la Lazio che in casa ospitava l'Udinese. Non c'è stata partita con i friulani, che hanno trovato 3 gol, 2 dei quali nel primo tempo. campo. Poi è arrivato anche quello di Forestieri ad inizio ripresa. Soltanto il calcio di rigore di Immobile ha fatto sì che il passivo fosse meno pesante per i biancocelesti capitolini, che viceversa sono ovviamente con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. Non ha cercato scuse al termine della partita Simone Inzaghi, pur però ribadendo che effettivamente gli impegni, il doppio impegno Champions campionato si fa sentire, come dimostrano anche alcuni capitomboli inattesi a livello continentale, non soltanto appunto la Juventus contro il Benevento, ma soprattutto la sconfitta interna del Real Madrid contro l'Alavés, il pareggio in Francia del Paris Saint-Germain. Figuriamoci, ha fatto intendere Simone Inzaghi, se la Lazio non si possa permettere ogni tanto qualche scivolone.
Lo sapevamo che la Champions porta via energie fisiche e mentali, però bisognava fare tutti un qualcosina in più. Abbiamo visto anche le nostre concorrenti in Italia che hanno giocato la Champions all'estero, Real Madrid e il Borussia. Si fatica, ma obiettivamente mi aspettavo di più dai ragazzi, però non abbiamo scusanti per questa sconfitta, siamo tutti responsabili, io in primis che sono un allenatore, ma è stata una brutta gara, non abbiamo scusanti, siamo stati troppo leziosi, poco umili, e nel campionato italiano le partite in questo modo non le si vince, quindi una brutta sconfitta che dobbiamo resettare al più presto, perché fra 2 giorni e mezzo si gioca un'altra gara.
E questo era l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Dario, ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo di nuovo con l'analisi della nona giornata del campionato di Serie A. 8 e quasi 52 minuti, voi siete in diretta con il programma in italiano di Radio SBS e noi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, vale a dire dall'analisi della nona giornata del campionato di Serie A. Riprendiamo quindi questa analisi da col vedere come si erano comportate quelle squadre che avevano fatto bene in Champions League ma che invece hanno steccato durante questo nuovo turno. Oltre alla Juventus, anche alla Lazio è andata male anche all'Atalanta.
Sì, che era quella che era andata meglio di tutte in Champions, addirittura andando a vincere ad Anfield contro il Liverpool. Atalanta che però questo campionato continua a balbettare, addirittura è arrivata la seconda sconfitta su 4 partite casalinghe tra le mura amiche, come si diceva un tempo. I bergamaschi ne hanno vinta solo una fino adesso in campionato. Sono stati sconfitti gli uomini Gasperini 2-0 dall'Hellas Verona, nonostante alcune buone occasioni nel primo tempo. Nella ripresa a cambiare la storia della partita c'è stato un calcio di rigore trasformato da Veloso, prima che nel finale Mattia Zaccagni, una delle più belle scoperte delle ultime 2 stagioni della Serie A, all'esterno del Verona, raddoppiasse per i suoi. Ascoltiamo come l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini abbia detto effettivamente che dopo un buon avvio il gol del vantaggio del Verona abbia demoralizzato i suoi.
Beh, indubbiamente l'1-0 ha demoralizzato un po', poi dopo ci abbiamo provato, noi ci abbiamo provato, però è diventato più difficile sotto aspetto morale. Poi abbiamo provato anche con i cambi a cercare di trovare un po' di freschezza, non ci siamo riusciti, ma è una partita da valutare 2 volte, fino al rigore è un ottimo Atalanta.
Questo era Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sconfitta in casa 2-0 dal Verona. Verona che in questo momento è a un passo dalla zona Champions, anche grazie a 3 punti che sono arrivati per decisione del giudice sportivo, ma comunque il Verona veniva considerato all'inizio stagione una delle squadre che avrebbero dovuto lottare per non retrocedere, soprattutto alla luce di tante cessioni nel mercato estivo, da Kumbulla ad Amrabat. Allora Ivan Juric, allenatore del Verona ed ex pupillo proprio di Gasperini, hanno chiesto se questa squadra possa replicare il grande campionato dello scorso anno. Ascoltiamolo.
Assolutamente, io penso che ho passato tanto tempo da lui, ho di calcio ho imparato tutto da lui, e anche come ho detto sempre a livello umano lui ha valori forti, non quelli a apparenza. È sempre stato per me, cioè, una persona molto importante per la mia vita.
Adesso avete scavalcato l'Atalanta, siete in una posizione molto alta di classifica, l'obiettivo stagionale quale può diventare?
Ma io penso che veramente salvezza, che non ci dobbiamo illudere, Come ripeto, se noi non vendevamo nessuno, pigliamo due giocatori come ha fatto Sassuolo, il Torino, Bologna, allora è un altro discorso. Così c'è con tanti giocatori nuovi, tante situazioni nuove, il livello di gioco ancora non è come l'anno scorso, cercheremo di alzarlo, migliorare anche se è difficile per tutta la situazione che c'è, però cercheremo questo, fare un buon campionato, però obiettivo è salvezza assolutamente.
Ivan Juric, allenatore del Verona, che ci tiene a volare basso, a non far così ipotizzare scenari troppo ambiziosi per il suo Verona, che come detto però è andato a vincere 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta.
Nel frattempo, Dario, come dicevamo poco fa, si è concluso il posticipo domenicale tra Napoli e Roma, partita che è stata preceduta da una serie di omaggi alla memoria del compianto Diego Armando Maradona.
Sì, Maradona che è stato ricordato da tutta la Serie A con un minuto di silenzio su tutti i campi, ma ovviamente i riflettori erano puntati su Napoli, allo Stadio San Paolo, che dovrebbe essere rinominato a breve proprio Stadio Diego Armando Maradona. I giocatori del Napoli sono scesi in campo con una maglia a righe verticali bianco-azzurre, che in parte ricordava la divisa dell'Argentina, proprio del DS, è stata disegnata appositamente ovviamente per omaggiare Diego Armando Maradona. In Europa League si erano presentati in settimana in campo tutti con la maglia numero 10, hanno replicato il gesto entrando in campo prima della sfida contro la Roma, questo ovviamente ad una manciata di giorni dalla scomparsa del campione che ha firmato gli unici due scudetti della storia partenopea. C'è stato ovviamente un minuto di silenzio particolarmente intenso. Insigne aveva la fascia di capitano, Insigne che tra l'altro è nato e cresciuto a Napoli ma si è sempre rifiutato di indossare la maglia numero 10 proprio per rispetto nei confronti di Diego Armando Maradona, che gioca con la 24, aveva però il nome di Maradona sulla fascia di capitano nella circostanza. E tra l'altro, a proposito di tutti gli omaggi che sono stati tributati a Diego Armando Maradona, c'è da segnalare il fatto che non soltanto lo stadio di Napoli verrà intitolato al Pibe d'Oro, ma che tra le varie iniziative si parla della possibilità di nominare una delle fermate della nuova metropolitana di Napoli, intitolare proprio a Diego Armando Maradona, la linea 6, che dovrebbe entrare in funzione a maggio prossimo, quindi tra 6 mesi, e addirittura la fermata dovrebbe chiamarsi Mostra Maradona, perché ci sarà proprio all'interno della fermata della metro una mostra permanente dedicata alla storia, a questa storia d'amore tra Diego Armando Maradona e la città di Napoli. Quel che più conta poi è che il Napoli sul campo abbia omaggiato Diego Armando Maradona fino alla fine, 4-0 con la prima sconfitta stagionale sul campo per la Roma. Roma che non perdeva in campionato proprio dalla sconfitta contro il Napoli del campionato scorso, 4 gol, Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Ascoltiamo rapidissimamente che cosa ha detto però prima della partita l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, omaggiando Diego Armando Maradona.
Papà, avevo 10 anni, mi aveva promesso, mi portava a San Paolo a vedere la partita, ma i biglietti non se ne trovavano mai, perché in quel momento là San Paolo era sempre strapieno e sono rimasto male. Ho avuto la possibilità 3 o 4 volte cenare con lui, sono state serate indimenticabili. Ci sentivamo spesso, gli ultimi 4-5 anni ci siamo sentiti un paio di volte, mi ha ringraziato dopo Sociedad che gli avevo fatto gli auguri dei 60 anni. Il rammarico più grande forse è stato quello di non poter raccontare ai miei figli che ho giocato contro Maradona, sicuramente prendevo qualche tunnel, anzi più di qualche tunnel, mi dispiace. Ieri è morto, ma Diego non morirà mai, perché specialmente in questa città, perché questa città ha avuto la fortuna di guardarlo, ha cambiato la storia del calcio italiano, perché per tantissimi anni il campionato si giocava sempre a Milano e Torino, e lui qua penso che è stato più di un calciatore, era uno che diceva sempre robe sensate ed è stato l'orgoglio di questa città, perché se fanno un sondaggio penso chi è più famoso fra San Gennaro e Diego Armando Maradona, sicuramente il sondaggio lo vince Diego, e sicuramente, come ho detto già prima, ieri ci è venuto a mancare, ma rimarrà sempre vivo per quello che è stato, per quello che ha fatto, perché è stato qualcosa di straordinario.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.